Buonasera a tutti, sono le 17.34, siamo in diretta su Nova Radio, questa è la settima sessione di mercoledì 20 gennaio, direi di cominciare subito e quindi interpello subito Martina Morin. Martina?
Buonasera.
Buonasera Martina, ben trovata, come stai? Tutto bene? So che sei in collegamento da Washington, vero?
Magari.
Come sta andando lì il giuramento di Joe Biden?
Adesso stanno facendo la preghiera e alle 18, che sarebbe
ora
la preghiera, sì, prima ovviamente dell'insediamento, sì. E alle ore 18 spaccate, 12 ora locale, ci sarà l'investitura.
L'investitura, che non è uno che arriva con la macchina e mette sotto Biden, specifichiamo.
No, al massimo Trump, al massimo Trump.
Senti, ma Lady Gaga e J-Lo, che sono attese più del giuramento di Biden da alcuni, quando cantano?
Attenzione, J-Lo parteciperà, ma l'apertura sarà fatta da Lady Gaga, sarà lei a cantare l'inno nazionale.
Ma canterà solo l'inno?
Canterà solo l'inno, sì. Tra l'altro la sto vedendo proprio in questo momento splendida come sempre, ma vabbè.
Vabbè, noi non ci distraiamo più di tanto perché siamo qui per parlare di cinema più che di elezioni oppure investimenti di nuovi presidenti americani.
Esatto.
E in un certo senso però rimaniamo in America, però riavvolgiamo un po' il nastro, andiamo un po' indietro con il tempo, anche se certi argomenti, devo dire Martina, forse sarai d'accordo con me, ecco, sono molto attuali anche adesso, no? E per l'esattezza parliamo del film One Night in Miami, in italiano Quella Notte a Miami, che vede l'esordio alla regia di Regina King e che già da qualche giorno è disponibile su Amazon Prime Video. Che ci racconti un po' di questo film?
Beh, allora, come dicevi, il tema del film è estremamente attuale perché c'è un fortissimo richiamo al Black Power. Precisamente il titolo suggerisce che la storia è riferita ad una sola notte, ed è la notte del 25 febbraio del 64, quando Muhammad Ali, all'epoca si faceva ancora chiamare Cassius Clay, diviene campione dei pesi massimi a soli 22 anni. E il post serata ovviamente è piuttosto intimo, frugale, perché all'epoca la segregazione razziale era molto molto forte, soprattutto negli stati del sud, loro si trovavano in Florida, e quindi insomma è costretto a questo raduno molto 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 circoscritto con questi suoi amici, Malcolm X, ministro della nazione dell'Islam, il campione di football Jim Brown e poi Sam Cooke, che all'epoca era un rinomatissimo cantante soul. E la storia quindi si dipana attorno alle vicende di questo post serata in cui in teoria si dovrebbe festeggiare la vittoria di Cassius Clay, ma che in realtà si presenta come un'occasione per discutere, per toccare una serie di temi molto molto intimi, diciamo, molto etici, ma contemporaneamente anche molto concreti, ovvero la necessità di ottenere una uguaglianza dei diritti da parte delle persone di colore. Parliamo di un decennio, quello degli anni 60, che a mio avviso ha segnato, tanto nel bene quanto nel male, moltissimo gli Stati Uniti d'America, perché ovviamente è il decennio appunto in cui si inizia ad impugnare ovviamente la necessità di spingersi e di farsi strada contro la segregazione dei bianchi, diciamo così. Certo. E quindi di conseguenza cosa accade? Accade che nascono movimenti come proprio la Nazione dell'Islam, che è una visione insomma un po' particolare della religione islamica, ma che contemporaneamente affianca a ciò anche la necessità di rivendicare la libertà da parte delle persone di colore. I quattro amici si rendono conto di avere delle idee completamente contrastanti, in quanto Muhammad Ali è molto preso dalle sue vittorie e dai suoi traguardi, mentre il cantante soul Sam Cooke desidera la fama e il successo piuttosto che la liberazione, perché i neri erano liberi sostanzialmente, però vivevano ancora sotto lo schiaffo dell'atteggiamento dominante dei bianchi. Contemporaneamente Malcolm X si trova in una posizione difficile, perché colui che guida la nazione ha iniziato a fare una serie di cose che non sono più in linea con il suo modo di pensiero, tant'è che nell'arco di circa un anno verrà assassinato proprio sotto mandato della nazione dell'Islam, perché stava iniziando ad essere, insomma, un po' fastidioso con le sue idee.
Senti Martina, altro... volevo siccome abbiamo veramente poco tempo, volevo dirti, non so se tu l'avevi già citato, che questo film è tratto da una pièce teatrale, giusto? Di Ken Powers, è un film appunto molto dall'impianto teatrale, non so se tu l'hai avuto anche te la stessa sensazione, anche dovuta, insomma, all'ambientazione tutta all'interno di una... gran parte dell'ambientazione, insomma, si trova appunto all'interno di questa stanza.
Assolutamente,
di un motel anche abbastanza un po' squallido, possiamo dire.
Diciamo che è una sorta di one location movie, sì. Perché fatto salvo per i primi 20 minuti, poi il racconto si dipana in questa stanza di motel. E purtroppo l'impostazione filmica da parte della regista...
della regina
cade un pochino, insomma, perché si vede proprio questa matrice, questa genesi originaria del mondo, insomma, teatrale, di un altro media. Chiaramente questo non significa che nessuna pièce teatrale possa essere adattata al mondo del cinema, però Regina King si è mantenuta molto molto fedele ai dialoghi teatrali, diciamo, dell'opera teatrale, quindi questo ha un po' reso difficile proseguire il film senza sentirsi stanchi, diciamo così.
Ecco, senti, quindi per arrivare a conclusione, come giudichi veramente in poche parole l'esordio alla regia di Regina King? Si parla di questo film anche in ottica Oscar, giusto? Tu che segui molto le trattative dei film in corso per gli Oscar.
Ma guarda, qui tocchi un tasto dolente per me inimmaginabile, perché io sono dell'idea che almeno ai primi tempi c'è bisogno di una netta separazione tra la carriera da attore e attrice e da regista, donna o uomo che sia. Io non credo che sia stato un esordio sprint, e credo che Regina King abbia cavalcato tanto la popolarità che ha acquisito con l'Oscar nel 2019, se la strada potesse parlare migliore attrice non protagonista, quanto la vittoria dell'Emmy proprio a settembre dell'anno scorso per Watchmen, e quindi si è lanciata in questa impresa.
Ecco.
Contemporaneamente c'è la questione, insomma, degli Oscar, quindi maliziosamente mi verrebbe da pensare che la scelta di un determinato tema che vede come protagonisti degli attori di colore, e il tema generale riguarda la segregazione razziale, possa essere un po' strategico, diciamo così.
Anche avvantaggiato, possiamo dire, in certo
avvantaggiatissimo
senso.
In un'ottica Oscar, in cui sappiamo benissimo che dal 2024
saranno
del
nuovo regolamento.
Esattamente.
Esatto. Senti, nel film c'è anche comunque una buona colonna sonora. Io ho scelto un pezzo che adesso ci andiamo ad ascoltare, un pezzo di Marvin Gaye che si intitola What's Going On. Non so se te lo ricordi questo pezzo.
Beh, diciamo di no, perché con la musica vado male.
Ah, vai male, però adesso ce lo ascoltiamo insieme. Intanto ti ringrazio e ci sentiamo alle prossime puntate.
Va benissimo.
Ciao.
Ciao Dani,
saluta Washington.
Ok.
Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on? Yeah, what's going on?
Woo!
17:46, ancora in diretta con la settima ossessione. Abbiamo ascoltato un bel pezzo di Marvin Gaye, What's Going On, tratto dalla colonna sonora del film di Regina King di cui abbiamo parlato poc'anzi. Buonasera a Mirko Ballone.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Daniele.
Che ci fa Mirko Ballone da queste parti? Perché
Ma passavo di qua e mi hanno detto, te, vieni su.
Vieni su, io spero che tu abbia portato qualcosa almeno in dono alla settima ossessione.
Io
cosa
sì.
Hai portato?
Ho portato la visione del nuovo film, di uno dei nuovi film in catalogo Netflix.
La visione sembra che ti sia apparso da qualche parte.
Ma sarebbe stato meglio che non mi fosse apparso, ma questo è un altro discorso. Ho visto Ava, che è un film entrato ora in catalogo Netflix.
Perdonami, ma ti devo fare subito la battuta. Ava come lava, oppure è del carosello di...
Ma ancora ti fanno lavorare in questa radio?
Come si chiamava quello piccolo e nero? Calimero? È un'ingiustizia. Invece non è il carosello, non è la pubblicità del detersivo, ma bensì è un film.
Sì, è uscito negli Stati Uniti in piena pandemia ad agosto. E
giusto per aggiungere una disgrazia.
E infatti non è piaciuto il film. Non è piaciuto così tanto che non ha trovato distribuzione.
Addirittura, perché?
Perché non è piaciuto. Comunque poi ne parleremo del film.
Non è piaciuto ai distributori che dovevano mandarlo nel cinema.
E non ha trovato distribuzione in altre parti d'Europa e in Italia soprattutto. In Italia poi ha deciso di prenderlo Netflix e inserirlo nel catalogo, anche perché è un film da un punto di vista anche promettente, perché è un film action, una specie di spy story con protagonismo femminile, e ce ne sono molti pochi. A parte Charlize Theron, ne parlavamo qui quando sono arrivato, a parte Atomica Bionda, è una tematica insomma abbastanza inusuale e che poteva aprire ottimi scenari,
anche perché c'è un bel cast, no?
C'è un cast stellare. Jessica Chastain per protagonista, c'è John Malkovich, insomma c'è Colin Farrell,
insomma
Gina Davis.
È un film del genere, non trova, nonostante con questo cast uno penserebbe, ma che cavolo devo mettere in un film per farlo distribuire?
Io guardandolo dentro di me ho confermato la teoria degli Stati Uniti, cioè il film è effettivamente un film modesto. Non oso dire brutto, perché comunque sai, film di azione per essere brutti.
Raccontaci un po', portaci dentro al film, che cosa succede in questo film?
Beh, Ava è un sicario di una organizzazione segreta, non meglio specificata.
È talmente segreta che non si sa neanche.
No. Il suo supervisore è John Malkovich, e sopra di lui c'è il responsabile di questa organizzazione, almeno di questa cellula di questa organizzazione, che è Colin Farrell. E Ava ha un passato travagliato, è stata nell'esercito, che è stata e ancora lotta con l'alcolismo, è un personaggio molto instabile, fra l'altro, però è addestrata per uccidere. Ed è un personaggio che ha ucciso più di 40 persone.
Beh, c'è un bel curriculum,
eh sì, per questa organizzazione. E ogni tanto si domanda del cosa può aver fatto la persona che lei va a uccidere per meritarsi di essere sulla lista di questa organizzazione e la vuole eliminare.
Mm. E queste sono le premesse un po'.
Queste sono le premesse. Lei poi, dopo un'operazione, rientra a Boston, dove ha la mamma, la sorella e un cognato, e a risolvere un po' di problematiche di famiglia, ma la vita, diciamo così, da spia e la vita familiare a un certo punto tornano un po' a intersecarsi, anche se non in maniera prepotente. Poi partirà per una missione, qualcosa va storto e va storto in modo strano, e quindi lì si dipana tutta la vicenda.
Quindi è uno di quei casi in cui anche un grande cast non riesce a fare un grande film.
Beh, Jessica Chastain bravissima.
Mm. Non ci voleva questo film per capire che Jessica John Malkovich bravissimo.
effettivamente. Però è proprio la costruzione della storia. Non è una spy story classica, non è un film action classico, è un film dove mancano un po' i tempi, manca un po' di suspense, manca un po' di quello che uno si aspetta di trovare in una spy story, cioè un po' di colpi di scena,
un po' appassionante,
è tutto piatto. Bello l'interpretazione di Jessica Chastain, che rende questo personaggio Ava molto, molto vero, molto instabile, ecco. Molto si percepisce, e per il resto però appunto
una delusione,
un diamante buttato così,
un diamante insomma molto grezzissimo.
Sì, vabbè.
Ascolta, su questo film c'è anche una curiosità di cui parleremo dopo, di cui forse tu sarai a conoscenza, però prima ci ascoltiamo una bella canzone dei REM. Ti va di ascoltare una canzone dei REM?
Mi va sempre di ascoltare una canzone dei REM.
Allora ascoltiamocela, dai. Hey now, take your pills and hey now, make your breakfast. Hey now, comb your hair and off to work. Crash land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away.
Flying
Eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione, sono le 17.56, sempre sulle frequenze di Nova Radio. Allora Mirko, io ti ho trattenuto prima di salutarti perché legato a questo film c'è una curiosità, perché nell'agosto del 2018 il film ha attirato, pensate, molte critiche, perché il regista non era Tate Taylor, ma bensì Matthew Newton. Però a causa di molteplici accuse di aggressione e di violenza domestica che sono piovute su di lui, è stato sostituito appunto da Tate Taylor. Però l'attrice Jessica Chastain è proprio stata al centro di queste accuse, in quanto lei per molti si doveva dissociare, cioè doveva proprio uscire dal film anche con un nuovo regista, in quanto lei è una delle esponenti di spicco del Me Too, cioè il movimento quello femminista nato dal caso Weinstein, eccetera eccetera. E tu un po', dimmi un po' come la vedi questa cosa, perché la Chastain si sarebbe dovuta fare un passo indietro anche quando il regista è stato rimosso?
Insomma,
anche giustamente, perché insomma pende un'accusa su di lui del genere.
Beh, domanda scomoda quella che mi fai.
No, domanda comunque scomoda, l'ho fatto a te e io non voglio rispondere.
No, infatti. No, vabbè, se devo essere onesto, quando abbiamo iniziato insieme questo programma più di un anno fa, abbiamo sempre detto che noi ci limitavamo a dare giudizi cinematografici, perché ci sono persone abiette che hanno fatto opere d'arte grandissime. E noi vogliamo solo giudicare le opere d'arte. Ora, non è il caso di Matthew Newton, che ha una carriera abbastanza trascurabile, ecco.
Direi di sì.
Anzi, secondo me il cambio di regia può anche aver aiutato.
Giovato.
Sì, perché comunque Tate Taylor, insomma, è il regista di The Help, per dire, quindi è uno che comunque aveva già all'attivo dei film diversi. E per quanto riguarda la posizione di Jessica Chastain, tirarsi indietro da un prodotto che potrebbe essere appunto per la tematica femminile, per avere un personaggio comunque action femminile, non ce ne sono tantissimi.
Sì, perché viene accusato, in quanto comunque il nome di Newton compare come sceneggiatore, e però dice perché la Chastain non si è fatto un passo indietro. Insomma, mi sembra una polemica un po' pretestuosa, no?
Beh, l'idea del film era comunque interessante.
Poi ci sono accordi dietro, insomma, anche milionari, con quando uno firma un contratto del genere per girare un film del genere in America, insomma, tirarsi indietro. Poi ci saranno anche delle clausole contrattuali legate magari a una questione del genere, cioè nel senso io firmo poi mi tiro indietro perché no, sono del Me Too, ma mi sembra
visto che tu mi hai fatto questa domanda a carattere, diciamo, sociologico, io ti direi anche che un'occasione per un personaggio come quello di Ava, che potrebbe, non credo, ma che poteva, non credo visti i risultati, ma che poteva comunque essere l'inizio comunque di un franchise o di qualcosa, anche perché il finale lascia presumere un possibile proseguo, un personaggio femminile da una parte molto fragile e dall'altra molto forte, un personaggio comunque che poteva essere sfaccettato, un protagonismo femminile di un action che fra l'altro girato come l'hanno girato, e questa è una cosa positiva, abbastanza realistica, poteva essere veramente un'occasione di creare un film a tematica femminile diverso rispetto al genere action.
Quindi un'occasione mancata, dici?
Da un punto di vista, da questo punto di vista, secondo me sì. Però
devo dire che magari su Netflix, dove è stato distribuito in Italia, può trovare un po' il suo pubblico.
Ma nella prima settimana compariva fra i film più visti di Netflix.
Top 10, anche se su questa top 10 io ci devo vedere un po'.
Sì,
perché magari, insomma, in questa top 10 vengono inseriti certi, no, che poi magari sono i titoli di più successo, che c'è Lupin, c'è Bridgerton, eccetera eccetera.
Però diciamo anche che cast stellare, Jessica Chastain,
ti attira un film del film genere, action, certo, a vedere
che non è ora. No, non me ne volere, che non è il film che piacciono solo a noi,
no.
Che ormai siamo entrati in questa spirale del cinema e ci piacciono determinati film e piacciono solo a noi, è un film di più ampio respiro, più mainstream, cast stellare, cioè uno lo vede sulla fiducia, poi quando c'è il passaparola se ne riparla,
ecco. Se ne riparla, bene, se ne riparlerà anche con te, Mirko, grazie della tua presenza, ci riaggiorniamo in una delle prossime puntate.
Grazie a tutti.
Dopo l'appuntamento con Toscana in Onda avremo spazio per festeggiare i 75 anni di David Lynch e poi subito dopo però ci sarà anche un momento con le ragazze di Cinematografica e torneremo a parlare di Pieces of a Woman, altro film disponibile su Netflix, però intanto ci ascoltiamo Toscana in Onda.
Persone a portata di radio.
Ritengo che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra ripresa economica, non sono fra coloro che dicono è arrivato il Covid e ci ha insegnato che il turismo cala troppo alla svelta, non consideriamolo per il nostro futuro. Al contrario, ci credo e abbiamo messo, rispetto alle previsioni che i tecnici mi avevano fatto per la promozione turistica attraverso Toscana Promozione, anche 2 milioni in più. Mi avevano previsto 4 milioni, ho voluto 6 milioni perché sul turismo ci dobbiamo puntare.
Nelle parole del presidente Giani è illustrata la strategia della regione per il piano operativo 2021 per il comparto del turismo, a cui, come abbiamo sentito, verranno destinati 6 milioni di euro. Si punta complessivamente su 7 temi di viaggio, un lavoro di progettazione realizzato per la prima volta sulla piattaforma digitale Tuscany Together, coinvolgendo tutti gli attori del settore. Il piano è stato presentato nei giorni scorsi, ne ha parlato l'assessore regionale al turismo Leonardo Marras.
Si pone l'obiettivo di accompagnare una ripresa dei flussi, naturalmente ci immaginiamo prima di tutto ancora italiani e europei, per poi piano piano ritrovare e accogliere nuovamente chi viene da più lontano. Accompagnare il turismo che vive un momento di difficoltà, rilanciando e riposizionando l'immagine della Toscana nel mondo e facendolo principalmente con la piattaforma digitale. Noi oggi possiamo davvero analizzare la grande massa di dati che la rete ci mette a disposizione e quindi anche centrare il messaggio. Ed è un messaggio di un turismo che si rivolge più all'esperienza, alla lentezza, alla capacità cioè di vivere anche per lunghi periodi la Toscana, proprio ciò che viene ricercato in questo momento dalle persone, dai cittadini di tutto il mondo, una serenità, la salute, situazioni che si riscoprono e si abbinano alla Toscana, appunto una Toscana con un rinascimento senza fine, cioè una totale rigenerazione che si ha passando del tempo in Toscana. Questo messaggio sarà a disposizione di chi avrà modo anche di muovere un interesse. Noi siamo già pronti e analizziamo attraverso la rete quando è il momento in cui si parte per essere massimamente flessibili e rispondere quindi in maniera tempestiva alle esigenze del mercato per accompagnarlo appunto ad una ripartenza che comunque sarà faticosa.
Sono 7, come detto, i temi di viaggio proposti all'interno del piano operativo per un soggiorno in regione, dal cosiddetto living culture, ovvero la cultura e gli eventi, al ritorno ai borghi, i viaggi nelle città d'arte, le vacanze al mare, la proposta di soggiorni dedicati al relax e al wellness, ma anche, vista l'emergenza coronavirus non ancora tramontata, la possibilità di soggiorni, per esempio nelle campagne della Toscana, dove magari poter lavorare in smart working. Sulle strategie è intervenuto alla presentazione del piano il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo.
Abbiamo 7 nuove linee di prodotto, completamente innovative, non siamo stati fermi in un anno così difficile, abbiamo completamente ripensato l'offerta della Toscana e l'abbiamo riorganizzata in 7 linee di prodotto. Per ognuna delle 7 linee faremo degli spot e una campagna di promozione dedicata. E questa è la prima innovazione, completa rivoluzione dell'offerta. La seconda è che per la prima volta in Italia la Toscana è la destinazione che programma attraverso strumenti digitali la propria offerta turistica insieme ad enti locali e imprese. abbiamo sviluppato una piattaforma digitale che si chiama Tuscany Together, e su questa piattaforma continuamente Toscana Promozione Turistica ha il contatto, programma, fa le scelte, definisce obiettivi e prodotti con gli enti locali, gli ambiti territoriali della Toscana e con la filiera delle imprese, in una programmazione che è continua e costante. È un anno particolare, il 2021 ancora risentirà fortemente del Covid, invece di avere un documento di programmazione cartaceo abbiamo uno strumento di programmazione che usa il digitale come strumento di innovazione e che serve a tenere in linea tutta la filiera pubblica e privata del turismo della Toscana. Questa, a mio modo di vedere, da tecnico, è la più grande innovazione che la Toscana propone anche all'Italia.
Toscana in onda. Fatti e opportunità. Persone a portata di radio.
Di nuovo in diretta con la settima sessione, sono le 18:06 minuti in questo istante, ci potete come sempre ascoltare in FM sui 101.5 nella provincia di Firenze, se no anche in streaming su novaradio.info. Chi si fosse perso invece la trasmissione, chi vuole recuperare anche quelle passate, trova il podcast proprio su novaradio.info nella sezione dei programmi. Le 18:06 ed è il momento di ospitare, come accade, sta accadendo spesso da diverse settimane a questa parte, le amiche di Cinematografica. La scorsa settimana abbiamo parlato con Simona, oggi invece con noi Claudia Morini di Tocco. Ciao Claudia, buonasera.
Ciao Daniele e ciao a tutte le persone in ascolto, grazie ancora.
Grazie
per
a te, grazie a te.
Disponibilità.
Grazie a te, ben trovata, ti auguro buon anno, so che siamo al 20 gennaio ma non ci eravamo risentiti.
Sì, non ci eravamo ancora risentiti, anche a te buon anno.
Grazie. Allora Claudia, che ci racconti un po' oggi? Io ho anticipato prima dell'appuntamento con Toscana in onda che in qualche modo torniamo a parlare di Pieces of a Woman, il film di Cornel Mundruscu che si trova ormai su Netflix da qualche giorno. E perché torniamo a parlare di Pieces of a Woman? Diccelo tu, raccontaci un po' che cosa ci hai preparato.
Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, perché vi ho ascoltato, è stato molto interessante ascoltare quello che è stato detto prima.
Grazie.
E ci tenevo a dire una cosa, visto che appunto si è toccata una tematica a noi vicina, il movimento MeToo. Ho detto ora che sento Daniele magari questa cosa. Io per esempio personalmente, io Claudia, prima di parlarvi di Pieces of a Woman, stavo riflettendo che per me e per il movimento femminista, insomma la mia organizzazione è dichiaratamente femminista, il femminismo soprattutto seconda ondata, del quale parleremo anche riguardo a Pieces of a Woman, fa del personale politico il proprio, diciamo, lemma, il proprio diciamo la propria teoria fondante, per cui era molto interessante il dibattito di prima. Ci tenevo a dire che per me è spesso difficile pensare all'artista e non pensare alla vita privata anche dell'artista, no? È difficile, sì,
scindere, per te è difficile
scindere le due cose, e questo mi riferisco al caso Polanski piuttosto che a
Woody Allen,
ecco, ce ne sono, esatto, se ne potrebbero citare vari, per cui nonostante siano indubbiamente dei grandissimi artisti, quindi questo ci tenevo.
Certo,
e poi ci tenevo a dire che sono molto emozionata oggi perché 20 minuti fa perché la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti ha giurato
anche Biden.
Esatto, sì, penso stia giurando adesso Biden,
giurando
perché
adesso.
Prima toccava alla vicepresidente, è stata una grandissima emozione, lo dico in quanto donna,
prima,
in quanto persona.
Come ha detto lei, la prima e spero anche non l'ultima.
Esatto. E niente, oggi io so che abbiamo in questo programma già parlato
la scorsa settimana,
ma
nulla ci vieta perché comunque è un film che ha destato molto interesse.
Esatto, e io non ti nego che l'ho finito a più riprese, perché la prima volta, lo sanno le ragazze, ho cominciato e dopo 20 minuti ho interrotto, perché per chi l'ha visto e per chi non l'avesse visto c'è questa lunghissima prima scena che dura appunto mezz'ora, fondamentalmente 25 minuti, infatti il titolo Pieces of a Woman viene introdotto sullo schermo dopo 25 minuti, quindi questa prima scena molto impegnativa,
molto intensa,
è molto intensa, sì.
È vero.
E quindi a me il film è piaciuto e soprattutto reputo che sia un film molto importante, ed è per questo che ci tenevo a parlarne oggi nuovamente. Innanzitutto per chi non ci conoscesse, noi di Cinematografica ci occupiamo di sensibilizzare le tematiche di genere attraverso il cinema, e chiaramente questo film tratta un tema importante, che è quello dell'autodeterminazione di una donna, della perdita, quindi anche del dolore di una perdita materna, ma anche di coppia, ma soprattutto tratta, secondo me, in una maniera molto sensibile un tema assolutamente contemporaneo, che è quello dei parti in casa. E a questo, insomma, senza nessun tipo di giudizio, perché certo, poi ognuno si fa il pensiero che vuole, io mi attengo semplicemente alla teoria e anche a dati di fatto, riguardo alla nostra contemporaneità, è indubbio che è un fenomeno di ritorno, anche un po' basato su un ritorno a un sentimento ecologista, alla natura, diciamo anche un po' sull'onda di quello che è il fenomeno del biologico, dell'organico, del naturale nella nostra società in generale. C'è anche da parte delle donne un ritorno a questo sentimento e desiderio di, rispetto al parto e rispetto anche proprio ai prodotti per i bambini, di ricercare un pochino più il biologico. E per me è molto interessante comunque come fenomeno da analizzare, qualunque cosa se ne pensi, perché sai, il femminismo second wave, la seconda ondata del femminismo, quella che tutti un po' conosciamo anche per la storia degli anni 60, ha avuto come fondamento quello di diciamo un po' distruggere quello che era il dualismo fondante del patriarcato eteronormativo storico millenario, che voleva la divisione fra natura e cultura, donne pura natura e uomini chiaramente che, no, che lavoravano e vivevano nello spazio pubblico, nello spazio politico, pura cultura. E quindi dal femminismo seconda ondata in poi il movimento femminista ha cercato di emancipare la donna da questo puro vincolo con la natura, che ne faceva chiaramente diciamo persone anche da riproduzione, nel senso esseri biologici. Si dice negli studi femministi, in natura femminista, si parla di determinismo di stampo biologico, e quindi per me è molto interessante adesso questo ritorno, che però è un ritorno carico anche, se vuoi, e nel film si vede molto bene, di un'autodeterminazione molto forte della donna, perché poi la protagonista, che indubbiamente ha meritatamente vinto la Coppa Volpi come miglior attrice, perché Vanessa Kirby, esatto, ha un'interpretazione straordinaria, indubbiamente concordo. È molto brava nel far vedere, senza svelare niente per chi non avesse visto il film, però nel far vedere che poi, nonostante tutte le difficoltà anche di coppia che si affrontano all'interno del film relative alla perdita di un figlio, è molto brava l'attrice, più che il personaggio, nel far vedere che è una, come dire, nel dimostrare la propria autodeterminazione anche nei confronti della famiglia, che vorrebbe che lei agisse in un modo diverso rispetto a quello che poi succederà nel film, temi giudiziari, scelte di vita, e quindi credo che sia un film molto interessante e importante, perché ce ne sono ben pochi che riguardano temi del genere, comunque temi di perdita di bambini molto piccoli, il dolore della perdita e anche come una coppia può riuscire a, un tema, no, che in psicologia si studia molto, magari da una trasposizione letteraria o trasposizione filmica c'è ben poco, come una coppia sopravvive, se sopravvive ad un dolore del genere, la mancanza di dialogo, è interessante questo film.
È molto interessante, sono d'accordo con te. Per me è un film riuscito a metà, perché nella seconda parte secondo me si perde molto di potenza, anche perché la prima parte, come abbiamo detto, è veramente di forte impatto, intensa, girata in maniera insomma straordinaria dal regista, ma non solo merito del regista, merito anche degli attori che sono lì in scena, che sono Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. E a un certo punto poi anche l'ostetrica, ecco. Ma una mia curiosità, adesso che abbiamo parlato di parti naturali, questa è una mia curiosità, non so se tu sei informata, ma quanto è diffusa nel mondo la pratica, o comunque nei paesi anche in non solo in via di sviluppo, ma anche quelli diciamo più industrializzati, la pratica dei parti in casa? Tu che tu sappia, se lo sai, però non voglio metterti
allora,
in difficoltà.
È interessante quello che mi chiedi. In realtà ti posso parlare per quel poco che so, sicuramente senza dare... Non vorrei bilanciarmi dicendo una cosa che non è vera, però ti direi, un po' avendo lavorato
certo.
in paesi in via di sviluppo, che sicuramente in contesti più poveri ancora la possibilità di accedere a cure mediche all'interno di un ospedale è una garanzia di sicurezza e è complicato, però è anche visto come la migliore delle opzioni possibili. Mentre da noi adesso c'è un po' questo ritorno alla naturalità dell'atto della procreazione, che comunque è stato fatto per migliaia di anni all'interno delle mura domestiche, adesso con tutte le...
Anche perché non c'erano alternative poi alla fine.
Esatto, infatti...
Per quel motivo
poi
lì.
Ti dico, è un tema anche difficile di cui parlare e ci tengo anche a dire che io non ho figli, per cui è sempre, non mi sbilancio perché
non
poi...
Non si è ancora vissuto in prima persona la cosa.
Sì, ho un'opinione, nel senso mi attengo a parlare del tema in generale. Però sì, è indubbiamente, sicuramente... Penso di poter dire che questo ritorno al parto in casa è un ritorno da noi ed è più diffuso che in altri posti, dove magari la ricerca della possibilità di partorire in un ospedale con un medico è un anelo più grande.
Più grande. Senti, vuoi annunciare per concludere la canzone che avete scelto?
Sì, abbiamo scelto una canzone che si chiama Come Back Kid di Sharon Van Etten, che è una cantante e attrice canadese, e il testo un po' di questo pezzo, che è carino, parla appunto di un bambina.
Allora ce l'ascoltiamo insieme.
Sì.
E ti ringrazio Claudia e ci sentiamo alla prossima.
Bene, alla prossima, ciao.
Ciao. Ora con noi la settima ossessione in diretta, 18 e 19 minuti su Nova Radio, e come sempre a quest'ora arriva Vito Piazza, una sicurezza, una certezza.
Ciao a tutti, ciao Dani.
Ciao Vito, buonasera, come stai?
Bene, bene, tutto ok.
Allora,
Allora,
caro Vito, con te vogliamo, non so se hai preparato la torta, hai preparato le candeline e anche un regalo ci vorrebbe, perché insomma il compleanno è di quelli importanti, e anche il personaggio è ancora più importante del compleanno, mi verrebbe da dire.
Sì, sai che questo personaggio, tra l'altro, mi conosci, viviamo nella stessa città, sai che gli ho dato un braccio intero e non in senso metaforico.
confermo, posso confermare. Ovviamente stiamo parlando, per chi non lo sapesse, del grandissimo David Lynch, che oggi compie 75 anni, divinamente portati, mi verrebbe da dire, eh?
Sì, purtroppo sono iniziano a essere però anche tanti, anche per lui.
Però
speriamo,
se pensi a Clint Eastwood, che ci hanno interrotti anni, ancora gira i film, insomma c'è una vita ancora per David Lynch.
Sì, anche questo è vero, diciamo che Eastwood ha dei meccanismi di lavorazione un po' più rapidi, po' per più così rapido. Dire.
Esatto, perché l'ultimo film di Lynch credo sia del 2006-2007.
È l'ultimo del 2006, Inland Empire,
quindi sono passati 15 anni. Dall'ultimo film.
Sì,
poi vabbè, non è che è stato con le mani in mano, perché al di là delle previsioni del tempo, eccetera, che fa sul suo canale YouTube, ha fatto la terza stagione di Twin Peaks, cioè sono 18
esatto.
episodi, un film di 18 ore. Come chiama?
Sì, sì, nel senso non è certamente esatto. un uomo che sta con le mani in mano, anche perché comunque ha sempre alternato la sua la sua attività di regista, anche quella di migliaia di altre cose, pittore, scultore, scrittore, ha fatto più o meno tutto.
Esatto, esattamente. Senti, ma come lo vuoi festeggiare? Come lo vuoi festeggiare David Lynch? Perché
guarda,
ha lasciato proprio carta bianca, ha detto è il tuo regista preferito, lo vuoi celebrare, come lo vuoi celebrare tu, insomma, non avrei niente da ridire.
Purtroppo in pochi minuti, come sai,
certo, certo.
Rendere giustizia al personaggio, insomma, sarebbe poi anche forse inutile citare tutti i film, quelli che ci sono piaciuti di più.
Eh beh, direi.
Mi piace più pensarlo come comunque un forse uno dei pochissimi, non tanto registi, ma forse proprio artista che ha saputo creare, al di là di film riconoscibilissimi, anche un mondo. Io non insomma ricordo per pochi registi come a pari suo in grado, ecco, di creare un aggettivo appunto a partire da un cognome. Cioè, quando diciamo linciano, solitamente chi ha visto determinati tipi di film ha già in mente un tipo particolare di poetica. Forse il modo più giusto per celebrarlo, non so se sei d'accordo, ma è probabilmente anche l'ultimo film di 18 ore, oppure la serie di Twin Peaks 3,
sì,
che fa capire forse, sì, che fa capire proprio tutto del personaggio, un personaggio che comunque un regista che si è saputo anche adattare, o che forse ha fatto adattare persino le piattaforme di streaming poi alle sue
esigenze,
alle sue visioni.
Certo.
Sì, non so se probabilmente non esistevano ancora, però dico, non credo che una decina d'anni fa tutto quell'immaginario lì sarebbe stato possibile portarlo appunto sulle piattaforme streaming. Ricordiamo che comunque all'uscita di Twin Peaks nei lontani anni 90 ebbe
esatto,
più di qualche problema, ecco.
Sì, esatto, proprio tra l'altro si sono festeggiati 30 anni dall'uscita di Twin Peaks in Italia, perché in Italia arrivò un anno dopo rispetto all'America,
sì.
E infatti proprio qualche settimana fa erano i primi di gennaio, su Canale 5 andava in onda la prima puntata di questo storico serie TV, che insomma è stata fonte di ispirazione per tante altre serie TV, ma non solo per altre serie TV, anche per film che sono venuti appunto, si sono susseguiti nei decenni successivi.
E poi forse anche un modo giusto, ecco, guarda, per andare a recuperare qualcosa che non si è
sì.
Che non si è ancora visto. Io ormai i film li ho finiti tutti una decina di volte ciascuno, quindi mi sto addentrando sempre più anche nei cortometraggi, nei mediometraggi che ha
fatto. Nei primissimi lavori.
Nei primi, ma poi ne ha fatti anche tanti, ha fatto anche strisce di fumetti, insomma ha fatto veramente di tutto. È quello che ancora oggi colpisce, appunto perché abbiamo citato Twin Peaks 3, perché in effetti sin dall'inizio e arrivando ad oggi esiste una coerenza anche strutturale, tematica, poetica, che si è mantenuta secondo me molto riconoscibile nel tempo e non ha mostrato grandi svarioni, almeno per quello che ricordo io, Lo stesso esperimento di Inland Empire, anche se secondo molti non è veramente
riuscito,
un film, secondo me in realtà è stato forse ha avuto la pecca di arrivare un po' troppo presto e di essere stato capito con un pizzico di presunzione, dico, di essere stato forse recepito male.
Esatto. Senti Vito, ma c'è un film a cui sei legato più degli altri di David Lynch?
Ma ci sono due, diciamo, se vogliamo togliere la serie TV, diciamo che o il film di 18 ore, diciamo che la risposta è questa, cioè ce n'è uno al quale sono più legato semplicemente perché mi ha aperto un po' le porte della conoscenza di Lynch, e che Strade Perdute. Quindi se ti devo rispondere qual è il mio preferito, è Strade Perdute. Se ti devo dire qual è il più bello, per me è Mulholland Drive.
Okay.
In assoluto, anche se poi appunto Mulholland Drive spesso si dice la versione riveduta e corretta di Strade Perdute. Però secondo me in quei due film c'è qualcosa di veramente straordinario, ecco, rispetto a tutta la sua produzione.
Da un appassionato come te di David Lynch, ma anche come me, lo apprezzo molto. È molto difficile poi scegliere un titolo sugli altri, eh?
Ma lo so, io, guarda, ogni volta che ne abbiamo parlato ho sempre questa stessa idea. Ho analizzato veramente i film al dettaglio e penso che davvero tutti i suoi film, in realtà, grosso modo, forse c'è che i primi due, ed eccetto Una storia vera, sono tutti, fanno parte tutti dello stesso universo, cioè ne vedi uno, indirettamente stai guardando anche gli altri. Non puoi parlare di uno senza citare qualcosa che viene da qualcos'altro, che ha prodotto lui, che ha pensato lui, che ha scritto lui, cioè è tutto un armamentario veramente molto, diciamo, autarchico, cioè lui se la canta, lui se la suona, in poche parole.
Hai detto proprio bene, se la canta e se la suona. Senti Vito, prima di invitarti a restare con noi per i saluti finali, perché poi ti devo anche svelare una curiosità sul tuo film preferito di David Lynch, che sicuramente saprai, ma tu fingerai di non sapere.
Assolutamente.
C'è un'altra cosa che lega te a David Lynch, o forse c'è una cosa a cui siete legati, o forse tu sei legato a questa cosa proprio perché sei legato a David Lynch, e parlo di musica, di un certo gruppo musicale tedesco.
Stiamo scompilando se parliamo dei Rammstein.
Purtroppo non abbiamo tempo per parlare di Rammstein, molto volentieri magari un'altra volta in una qualche altra trasmissione musicale di Nova Radio, molto volentieri. No, era per dirti che adesso che cosa partirà secondo te, un pezzo di Cristina D'Avena o un pezzo dei Rammstein? Lo senti anche dalla base? Non so se lo senti.
Al momento non la sento, ma
te l'alzo. La senti?
Beh, certo, adesso sì che la riconosco. Duasso dovrebbe essere.
Risposta esatta. A tra poco, Vito, resta lì.
A tra poco. Duas.
Du hast mich. Du Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
Eccoci qua di nuovo in diretta con la settima sessione. Vito, sei salito sulle sedie? Ti sei scatenato?
Abbiamo svelato i miei gusti musicali ignoranti.
Ma voglio saperlo, e tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici vogliono saperlo, ma a te piacciono i Rammstein perché ti piace David Lynch? Cioè a David Lynch piacciono i Rammstein, quindi piacciono anche a te.
Ma in realtà non lo so, ormai appunto li ascolto da tempo, per cui non saprei, ho anche una scarsa memoria qual è la verità. Può darsi.
Senti, abbiamo veramente l'ultimo minuto di trasmissione, ti dovevo svelare questa curiosità su Strade Perdute che tu non sai, infatti ti farai adesso quando te la dirò. Lo sapevi che in tutto il, cioè, i mobili che sono presenti all'interno del film sono stati progettati e costruiti manualmente da David Lynch?
Non lo sapevo.
Ti ho colto in castagna.
In realtà,
lui è anche un grande artigiano, eh? E ogni tanto sul suo canale YouTube si vedono i suoi lavori di artigianeria.
No, lui di questa cosa appunto ne va abbastanza fiero, lo ha sempre detto, e ricordo, e su questo così lasciamo anche con qualche curiosità a chi ci ascolta, una cosa molto simile a quella che ha fatto anche Kubrick, che spesso nei suoi set ha utilizzato cose sue che non ha costruito, lì c'è appunto se ricostruisce da sé, ma anche per esempio i quadri utilizzati in iPhone Chart sono dipinti, ecco, dalla moglie di Kubrick,
una
cosa che li accomuni.
Esatto.
Che li accomuna, ecco.
Senza contare che poi lui si occupa anche di sound editing, di musica, eccetera. Va bene,
sono due che fanno da tempo.
Perfetto, Vito, ti ringrazio. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata della settima sessione. Adesso vi lascio la programmazione di Nova Radio, che vede in onda adesso, tra pochissimi secondi, una nuova puntata di Mai Partiti. E noi ci risentiamo ovviamente mercoledì prossimo alle 17:30. Buona
Ciao
serata.
A tutti.